Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera in studio Silvia Terribili e Martina Ausino. Stasera parte la quarta puntata della rubrica Onda d'Arte a cura di Martina. Ciao Martina.
Buonasera, ciao Silvia.
E in questa quarta puntata cercheremo di allineare tutte quelle informazioni in ordine sparso che conosciamo sul pittore olandese Vincent van Gogh, per poter definire meglio questa famosissima figura della storia dell'arte di fine Ottocento, che però ha avuto un grandissimo successo solamente dopo la sua morte. E partiamo con un brano che si intitola proprio Vincent di Don McLean. Blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free.
They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Eccoci, direi perfetta per introdurci nella vita di questo personaggio, questa canzone che porta proprio il titolo come il nome dell'artista che racconteremo oggi. E proprio il raccontare della vita di questo pittore è sicuramente il modo migliore per far luce su tutti quei punti irrisolti riguardo la sua produzione artistica. Dunque, Vincent van Gogh, io purtroppo lo pronuncio all'italiana, nasce qui nei Paesi Bassi, però a sud, nella città di Zundert, al confine con il Belgio, nel 1853. Era figlio di un pastore protestante e durante l'infanzia patì molto il suo ruolo di sostituto del fratello, nato infatti morto un anno esatto prima della sua nascita, a cui era stato dato proprio il nome di Vincent. Van Gogh era il più grande di sei fratelli, tra cui c'era il suo migliore amico e confidente, nonché terzogenito della famiglia, suo fratello Theo. Forse a qualcuno è più familiare, è anche familiare questo nome, proprio perché sappiamo la loro vita è stata legata da questa lunga corrispondenza. Difatti noi sappiamo tanto della vita, della biografia di Van Gogh proprio attraverso il carteggio, dunque le lettere che i due fratelli si scrissero durante tutto il corso della loro esistenza. Vincent da giovanissimo ha frequentato diverse scuole poiché non brillava per il suo profitto scolastico e infatti suo zio Vincent, sì, anche lui si chiamava Vincent, lo prese sotto la sua ala e lo porta via dagli studi a 16 anni. Zio Vincent, chiamato da Van Gogh zio Cent, ebbe la maggiore influenza sulla prima parte della vita di Van Gogh ed era un mercante d'arte assai stimato. Zio Cent era infatti socio della rinomata galleria d'arte Goupil & Co., della quale dirigeva la filiale dell'AIA, con grande abilità, con grande successo. Per più di 4 anni lo stesso Vincent van Gogh lavorò all'AIA nella galleria d'arte dello zio, tra l'altro anch'esso con risultati eccellenti. Nel 1873 venne poi trasferito alla filiale di Londra, dove sfortunatamente, nonostante un inizio brillante, le sue prestazioni cominciarono a lasciare a desiderare. A Londra ebbe però modo di visitare molti musei e altre gallerie che sicuramente hanno lasciato un segno positivo dentro il suo animo, che sarà poi mutato in quello di artista. Successivamente il trasferimento alla filiale di Parigi, alla Goupil sempre, non bastò a fornire a Vincent nuove motivazioni e quindi scelse definitivamente di abbandonare la compagnia nel 1875. È così che Vincent decise di dedicarsi alla professione del padre, che abbiamo detto essere un pastore protestante, sentendosi un energico predicatore anch'egli e immedesimandosi nelle lotte sociali per dare alta dignità a tutte quelle persone umili. Iniziò a studiare la Bibbia, volendo tradurla in altre lingue. Noi infatti sappiamo che Vincent conosceva, oltre la sua lingua madre, ovviamente l'olandese che ha conosciuto fin da subito, padroneggiava molto bene anche il francese e l'inglese. Ma il disegno è sempre stata una sua aspirazione. Dopo diversi bozzetti, nel 1885 dipinse I mangiatori di patate. Forse è un quadro che tutti abbiamo in mente, che abbiamo studiato nel corso della storia dell'arte o che semplicemente abbiamo bene in mente, proprio perché è stato il punto di partenza per Vincent van Gogh. E lo spunto è un'idea molto semplice: è una famiglia di contadini che intorno a un tavolo mangia delle patate. I tratti sono molto segnati, i colori sono molto scuri e anche le espressioni del viso risultano assai marcate.
Inoltre, l'unica fonte di luce proviene dalla lampada che illumina direttamente il piatto di patate che la famiglia sta per mangiare, ma allo stesso tempo crea anche delle ombre sulle loro facce e rende i tratti quasi caricaturali. Questo è un quadro terribilmente scuro, oserei dire sporco, che vuole far vedere tutta la fatica che le persone più povere della società devono patire in uno spazio quasi claustrofobico. È un quadro incredibilmente vero che fa effettivamente sentire la sensazione delle persone trattate come se fossero solamente parte della terra che ogni giorno lavorano.
Che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da tuo, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo. È lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede.
Questa era Lucio Corsi in Volevo essere un duro.
Ma allora da dove arrivano i bei colori brillanti dei quadri di Vincent van Gogh che tutti noi abbiamo in mente? Probabilmente dall'anno successivo, nel 1886, infatti, Van Gogh si trasferisce a Parigi e più precisamente trova rifugio a Montmartre, dove suo fratello Theo aveva una galleria d'arte. A Parigi in quegli anni si stava tenendo una rivoluzione culturale soprattutto per gli artisti, in una città vivace e pronta alle novità, come per esempio l'interesse per il giapponismo, cioè per quanto riguarda in particolare la pittura e le stampe orientali, grazie alla loro aura di esotismo, alla purezza dei colori molto brillanti e anche alla vivacità delle scenette raffigurate. Van Gogh ne fu completamente affascinato e cominciò a riversare nelle sue opere quel ricco repertorio iconografico, piegandolo al proprio stile e rielaborandolo secondo il suo modo di fare arte. Le cromie si fecero più spregiudicate e libere, rese da pennellate brevi e intrinse di colore puro, anche affini al suo stile. E tra l'altro, se siete curiosi di scoprirne di più, di questo inciso nella sua produzione artistica, se ne ha una prova in una sezione molto affascinante esposta al museo a lui dedicato qui ad Amsterdam. Ma tornando a Parigi, è là che Vincent si fa un amico, un altro outsider della pittura del tempo, Paul Gauguin. Un uomo alla ricerca di una vita semplice, una vita che lo porta lontano dai costrutti sociali che per lui erano così soffocanti, e voleva inseguire una ricerca di libertà. Libertà che trovò nel 1888, quando si trasferì con Vincent ad Arles, dove troviamo la famosa Casa Gialla, comunque dipinta da Van Gogh, e che fu l'alloggio che i due pittori condivisero anche come atelier. Un altro aneddoto interessante non troppo conosciuto è che Gauguin era profumatamente pagato da Theo per convivere con Vincent. Ma riprendendo in esame la produzione di Vincent van Gogh, Arles è una città in Provenza, nel sud della Francia, che si trova sul fiume Rodano. E qui Vincent inizia a dipingere infiammato e ispirato dalla convivenza con Gauguin. Infatti credeva molto in questa amicizia, in questo rapporto. C'era anche una sorta di stima professionale che van Gogh aveva nei confronti di Gauguin. I quadri, per quanto riguarda la produzione di Van Gogh in questo luogo, rispecchiano la sua serenità ed è particolarmente ispirato, potendo ammirare il sole, il grano, i campi fioriti intorno a lui. Qui la vita si fa più felice e realizza oltre 200 quadri, tra cui il ciclo dei girasoli, cioè 7 quadri che incarnano perfettamente questo spirito di tranquillità. Anche questo è un soggetto che siamo abituati a conoscere se facciamo riferimento a Vincent van Gogh. Sono quei quadri che hanno come soggetto semplicemente un vaso di girasoli. Sono molto, secondo me, poetici, perché non c'è altro intorno, c'è solamente questo vaso posto probabilmente su un piano, un tavolo, e intorno nient'altro, ed è il colore ricorrente di queste tele, l'ocra. Anche questo è un colore che associamo molto a questo pittore. Tra l'altro, un'altra curiosità riferita a questo soggetto dei girasoli è la forma del vaso. Non so se avete mai notato che il vaso ha due colori diversi, sopra leggermente più scuro, mentre la parte sottostante più chiara. Questo perché al tempo non c'erano i frigoriferi per conservare le vivande e il cibo veniva inserito dentro dei vasi, per lo più di terracotta, e poi conservati sottoterra, perché sottoterra c'è più umidità, quindi più fresco, e quindi la parte sottostante è più chiara perché è conservata meglio, non esposta, diciamo, al sole. E quindi questi quadri sono molto suggestivi perché portano con sé una sospensione spazio-temporale. Noi non sappiamo questi fiori dove sono stati posizionati, se in una casa, in un luogo, in quale luogo, e non riusciamo neanche a definire il tempo dei fiori stessi, nel senso che Van Gogh con un solo mazzo rappresenta i diversi stadi di vita di questi fiori, da quelli più aperti a quelli invece che stanno quasi per morire, sono per l'appunto pendenti. Sappiamo inoltre, attraverso recenti studi medico-scientifici condotti analizzando le lettere di Van Gogh e alcuni referti medici del tempo, che l'artista olandese soffriva con molta probabilità di un disturbo bipolare e personalità borderline. In aggiunta ai danni cerebrali arrecati dall'abuso di vino, assenzio e tabacco, oltre che dalla carenza di sonno e dalla stanchezza mentale. Insomma, una situazione abbastanza drammatica, tanto che a un certo punto la convivenza fra i due pittori si fa talmente insostenibile che Gauguin decide di trasferirsi. È il 23 dicembre 1888 quando avviene la rottura definitiva tra i due e anche il famoso episodio relativo all'orecchio sinistro di Van Gogh. E non l'orecchio destro, come erroneamente a volte riportiamo, perché abbiamo in mente il noto autoritratto del 1889 con benda sull'orecchio. Facciamo confusione perché quello fu un autoritratto realizzato utilizzando uno specchio e quindi la ferita bendata viene riflessa. Comunque, per quanto riguarda la nostra storia, Paul Gauguin sostenne che Vincent, dopo un ennesimo litigio, tentò di ferirlo con un rasoio e che alla fine non trovò il coraggio. Così Gauguin decise di passare la notte in un albergo. Vincent, rimasto solo e probabilmente spaesato, si mutilò parte dell'orecchio e lo portò in dono a una prostituta che era amica di entrambi i pittori. Fu poi lei, preoccupata, a chiamare le forze dell'ordine, che arrivarono nella Casa Gialla e lo trovarono ferito e sanguinante nel letto.
Words are falling out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Questi erano i Beatles in Across the Universe.
Siamo giunti alla primavera del 1889 e Van Gogh decide volontariamente di farsi ricoverare nel vecchio convento adibito a ospedale psichiatrico a Saint-Rémy, a una ventina di chilometri da Arles. Aveva a disposizione per lavorare un'altra camera vuota, oltre quella in cui soggiornava. Poteva andare a dipingere anche fuori dal manicomio, accompagnato da un sorvegliante, e continuò a mantenersi in contatto epistolare con suo fratello, che gli spediva libri e giornali per potersi tenere aggiornato. A questo periodo risalgono ben 140 dipinti, soprattutto di paesaggi intorno a Saint-Rémy, fra i quali la celeberrima Notte Stellata, oggi esposta al MoMA di New York. Questo quadro forse lo avete più presente degli altri, riconosciamo la vallata con la campagna, un verde cipresso alto, poi in fondo delle case illuminate e l'orizzonte basso. La chiesa che spicca però non assomiglia a una chiesa di Saint-Rémy tipica francese, ma anzi a quelle tipiche architetture della regione di nascita di Van Gogh. Venere è bassa e luminosa e poi nell'angolo a destra nel cielo la luna. A proposito della pittura estremamente realistica di questo artista, vorrei citare uno studio recentemente condotto dall'astrofisico Gianluca Masi insieme all'astronoma Antonella Basso, che hanno identificato con precisione la porzione di cielo notturno che Van Gogh ha immortalato in questo quadro. Questa loro ricerca ha portato a una scoperta sorprendente. Il cielo dipinto da Vincent Van Gogh non è frutto della sua immaginazione, bensì è una rappresentazione accurata della volta celeste sopra Arles nell'ora e nella data specifica in cui l'artista li ha dipinti dal vero. Questo sicuramente testimonia l'intelligenza anche emotiva di questo pittore. Purtroppo, nonostante fosse stato dimesso dalla clinica, la depressione di Vincent peggiorò e il 27 luglio del 1890, all'età di soli 37 anni, durante una passeggiata in campagna, si sparò con una rivoltella. Ma non si accorse che la ferita era mortale e tornò alla pensione dove alloggiava. Lì, due giorni dopo, morì nel suo letto accanto al fratello Theo, che nel frattempo l'aveva raggiunto.
Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. Può stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, non chiedo più di tanto, anche se muoio sono contento. Non si fide. I tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio qui cos'è?
ricorda la sua faccia, io la vedo in ogni goccia che mi cade sulla giacca. Non si vive.
Questo era Lucio Dalla in canzone.
Facciamo un piccolo salto temporale, siamo nel 2007 e siamo a Kansas City in America. L'opera che prendiamo in questione è Gli alberi di ulivo, sempre del nostro Vincent van Gogh, e ci interessa perché è stata fatta un'altra scoperta interessante, cioè all'interno di questo dipinto, analizzandolo al microscopio, è stato rilevato un piccolissimo frammento di cavalletta che è rimasta incastrata tra le tempere, fra le pennellate di Vincent van Gogh, e questa è una prova del fatto, una riprova direi, del fatto che Vincent van Gogh adorava dipingere dal vero e addirittura all'aria aperta. Il quadro è del 1889, quindi siamo nel periodo in cui Vincent era ricoverato presso Saint-Rémy e quindi aveva questa possibilità di passare tanto tempo all'aria aperta, e per l'appunto probabilmente una cavalletta di passaggio è rimasta incastrata fra i colori e Vincent, se se n'è accorto, ha deciso di lasciarla, ma è rimasta inosservata per quasi un secolo, anche di più in realtà, ed è stata poi scoperta proprio perché il museo americano ha condotto una serie di analisi su tutte le opere conservate in esso e appunto ha fatto questa graziosa scoperta, direi, di questo animale, di questa cavalletta d'artista, possiamo definirlo. Tra l'altro ci sono moltissimi estratti dalle lettere di Van Gogh, di Theo, che appunto raccontava come lui amasse lavorare all'aria aperta e come gli capitasse a volte anche di graffiare le tele nel portarle in giro per i boschi, proprio perché appunto doveva trovare anche il giusto panorama da poter dipingere. Io credo che un'altra domanda che tutti noi ci siamo posti, cioè che ci è capitato di chiederci, è come mai Vincent van Gogh è così apprezzato e come mai durante la sua vita non ha venduto neanche un quadro. In realtà ne ha venduto uno, mi correggo, ne ha venduto solamente uno pochissimi mesi prima della sua morte ad Anna Bock, una collezionista, figlia di ceramisti, anche lei artista, le piaceva dunque anche sovvenzionare i propri colleghi. E il quadro che è riuscito a vendere era Il vigneto rosso. Io credo che nessuno di noi lo abbia ben presente, perché rispetto ai grandi capolavori esposti in tutti i musei internazionali, questo è quello meno conosciuto, eppure è quello che era riuscito a vendere Van Gogh. Per l'appunto oggi invece i suoi quadri si trovano in tutte le collezioni di diversi musei del mondo, e anzi se vengono poi venduti i quadri all'asta sono quotati milioni e milioni, quindi c'è questo contrasto fra la vita dell'artista quasi condotta in miseria e invece la rivelazione che c'è stata ai tempi, i tempi contemporanei. Io credo il motivo sia che questo è un pittore capace di dipingere soggetti che possiamo definire semplici. Difatti noi riconosciamo i suoi quadri: una casa, un vaso di fiori, un personaggio ritratto, un paesaggio, come abbiamo detto, e ritroviamo una facilità di comprensione che in un certo senso ci tranquillizza. Poi però c'è un livello superiore, c'è un carico emotivo dato dall'utilizzo del colore che ci chiama a entrare nella scena e quasi a partecipare. Siamo catalizzati dai tocchi del colore, dall'espressione che Van Gogh voleva mettere nella propria pittura. Egli infatti rompe con la sua esigenza di esprimere un disagio interiore attraverso la cura ritrovata nell'arte. Per lui l'arte è come una terapia e dunque come fonte di vita, però serena. Il museo di Van Gogh qui ad Amsterdam è un museo che è stato progettato da Rietveld, un famoso architetto olandese per l'appunto, nel 1963. È stato poi inaugurato una decina di anni dopo, nel 1973 circa. Rietveld è un famoso architetto esponente del neoplasticismo, dunque geometria, linee essenziali. Forse conosciamo le sue sedie appunto composte da diversi colori, però le forme sono quadrato, rettangolo, non direi esattamente comode, però sono diventate oggetti iconici per il design contemporaneo. Dunque, dicevo, questo architetto ha avuto l'incarico da parte della famiglia di Van Gogh di realizzare un museo che potesse contenere tutte le opere che Van Gogh aveva lasciato in eredità. Van Gogh muore, l'abbiamo detto, a 37 anni e aveva realizzato in tutto quasi 2000 opere in soli 10 anni di carriera. Sono 1100 circa i disegni, i bozzetti che lui ha disegnato, realizzato, e 200 e passa dipinti, 800 dipinti, quindi insomma un numero davvero importante di opere. Le lascia appunto tutte in eredità, non avendone mai venduta nessuna. E c'è un ricordo molto tenero del nipote di Van Gogh che dice: quando eravamo piccoli noi avevamo i quadri dello zio appesi alla parete, non so come questi quadri, queste opere siano sopravvissuti ai lanci di cuscini che io e i miei fratelli tutti i giorni compivamo. Quindi insomma sono stati parte della appunto famiglia che poi ha deciso di dedicare allo zio, di dare risalto alle opere dello zio. E il museo di Van Gogh è uno dei musei non solo qui ad Amsterdam più visitati al giorno, ma addirittura uno dei musei mondiali più visitati. E l'edificio, scusatemi, dicevo, è molto interessante perché ha questa architettura circolare che consta dell'ingresso, tutta realizzata in vetro, quindi quando ci sono le giornate di sole entra molta luce, quella che Van Gogh ha da sempre voluto impressionare nei suoi quadri. Per lo più la parte del museo, la parte dell'accoglienza si svolge al piano sotterraneo e poi si ha la possibilità di salire nell'edificio più vecchio, più storico, che sta proprio a metà fra il Rijksmuseum e invece lo Stedelijk, esattamente, di arte contemporanea. Dunque si trovano tutti in Museumplein qui ad Amsterdam. È un museo che presenta 200 dipinti dell'artista, oltre ai disegni, i bozzetti, e vuole presentare la sua carriera, quindi il primo periodo con il primo grande capolavoro che anche noi abbiamo nominato, I mangiatori di patate, poi il periodo parigino con i ritratti e gli autoritratti. Molto spesso troviamo autoritratti per il semplice motivo che Van Gogh non aveva a disposizione soldi per poter pagare modelli o modelle, e quindi con lo specchio, col semplice utilizzo dello specchio, ritraeva molto più se stesso. Ci sono anche diversi quadri dei girasoli e poi l'ultimo dipinto rimasto incompiuto, probabilmente già in preda alla profonda depressione che poi l'ha portato al suicidio. Durante la nostra visita possiamo osservare la sperimentazione delle espressioni facciali che Van Gogh ha compiuto durante i suoi ritratti, la divisione dei colori che appare in modo materico, e c'è modo di ammirare anche il tocco del pennello mai ripulito per via della foga che l'artista aveva di creare, e che quindi contiene tracce di colori sovrapposti che vengono a formare queste infinite sfumature sulla tela. Sempre qui al Museo di Van Gogh c'è una piccolissima sezione interessante, c'è un piccolo banchetto con un microscopio che dà la possibilità di guardare in modo ingrandito, per l'appunto, tutti i frammenti della tela, delle porzioni di tela di Van Gogh, e si ha modo di ammirare proprio come siano presenti tracce di sabbia, per esempio, tracce del pennello, tutti questi colori che rimanevano sovrapposti sulla tela. Quindi è proprio un modo interessante di vestire i panni anche del conoscitore, dell'esperto di restauro del quadro in sé, e di conoscere meglio appunto come l'artista lavorava. Il mito di Vincent van Gogh sta anche nel fatto che solamente gli ultimi 10 anni della sua vita sono stati effettivamente quelli della sua carriera artistica, e in così poco tempo aveva così tanto da esprimere. Infatti 10 anni sono relativamente pochi per poter consacrare la sua fama. Abbiamo compreso che la sua vita è stata segnata da grandi picchi di felicità e bassi profondi di infelicità, che hanno lacerato l'animo già non stabile di questo artista e che l'hanno poi spinto, come abbiamo visto, al gesto estremo del suicidio. Momenti di estrema esaltazione e momenti di profonda depressione, ma senza avere il senso della realtà, e questo si è riflesso anche nella sua produzione e capacità pittorica. Possiamo concludere dicendo che il disagio di questo artista è stato sicuramente il carburante, il propulsore della sua produzione, ed è proprio questo che ci cattura, perché riesce a comunicare con tutte le tensioni che ognuno di noi prova o ha provato.
Thank you.
E questi erano i Depeche Mode in Enjoy the Silence. E grazie Martina per questo tuo tema di questa sera. Abbiamo parlato di uno degli artisti più famosi al mondo, forse in assoluto. Ma tu personalmente, a te quale quadro piace di più?
Io credo che il mio quadro preferito di Vincent van Gogh sia la serie delle Iris, sempre del 1889, quindi il periodo in cui van Gogh ha soggiornato presso il manicomio, l'asilo mentale di Saint-Rémy. E mi piace moltissimo perché Van Gogh probabilmente ha considerato queste tele semplicemente come degli studi della natura e non come dei quadri, dei dipinti che potessero essere esposti, perché non abbiamo tracce di bozzetti o disegni preparatori, semplicemente li ha impressionati, dipinti direttamente sulla tela. Mi piacciono tantissimo perché a parte sono dei fiori meravigliosi, hanno una forma più che unica, ma poi perché sono come degli ingrandimenti di una porzione di prato, di aiuola. Van Gogh è come se facesse appunto uno zoom su una piccola parte di prato e ci fa letteralmente entrare dentro questa porzione di terreno, quindi è come se siamo effettivamente anche noi immersi nel prato e possiamo quasi sentire, quasi toccare anche la materia di questi fiori. Inoltre lui ha dipinto anche per questa tipologia di fiori i diversi stadi, tant'è che ci sono diverse sfumature del colore dei petali, e questo non è perché Van Gogh stava facendo delle prove su quale colore poteva essere non lo so, più emozionante, ma semplicemente perché ha dipinto anche per questi fiori i diversi stadi di vita, di vitalità di questa della vegetazione, e quindi il colore anche che si appassisce o che al contrario è molto brillante.
Tienimi su quando sto per cadere, tu siediti qui, parlami ancora se non ho parole, io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare, non ti fidare, sai quando ti dico che va tutto bene così, e perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che è così. E perdonami se sono forte sì, e se poi sono un confine non lo so vedere, sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose, lo trovi pericoloso, non sai come prendermi, mi dici, ma non so se ti credo, senza tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero, quella forte sì.
E questa era Elisa in Anche Fragile. E la puntata di questa sera, la quarta puntata di Onda d'Arte, si chiude qui. Io ringrazio Martina Uzino ancora e diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori per il prossimo mese.
Sì, esattamente. Probabilmente ci focalizzeremo per lo più su la domanda quando ha inizio l'arte contemporanea, quindi un altro grande dubbio di questa materia.
Grazie ancora.
Grazie
e alla
a
prossima
voi,
puntata.
Alla prossima.
Magic spell you cast, this is love and rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love and rose.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana